Essere e benessere di Nicoletta Carbone.
E poi ad un tratto un fulmine a ciel sereno. Bonin mi trovò sull'argine della Senna. Forse è migliore di quanto pensiamo. O forse dovevo fuggire anche da lui, ma ero così stanca di correre.
Mi sentite bene?
Sì, e se per voi è meglio non credere.
Voi siete malata.
No, tossisco solo perché ho un po' di paura. Non è perché...
Riditelo.
Tossisco quando ho paura.
Un colpo di tosse celebre, quello di Ingrid Bergman nel film Anastasia, il film che ricordate raccontava la storia romanzata della donna che asseriva di essere Anastasia, la figlia dello zar Nicola II, l'unica, secondo la leggenda, ad essere scampata dall'eccidio della famiglia reale. Ma, cari amiche, cari amici, non di storia né di cinema, ma di tosse ci occupiamo oggi, e il colpo di tosse di Ingrid Bergman dice più di tante parole, anzi racconta in modo evidente una emozione, la paura. D'altra parte capita anche a noi di schiarirci la voce se siamo emozionati o di fare il classico colpo di tosse se siamo nervosi. 800 24 00 24, se capita anche a voi, 349 238 6666 se volete scriverci, ma come sempre potete seguirci anche su Facebook e su Twitter. Qui in studio con me Alessandra Callegari, counselor, esperta di bioenergetica, formatrice e anche esperta del nostro Daily Lab. Ciao Alessandra.
Ciao.
Raccontano tante cose i colpi di tosse nel film che abbiamo appena citato, che tra l'altro valse a Ingrid Bergman l'Oscar come miglior attrice protagonista. È appunto raccontata la paura quando siamo emozionati, è un classico, no? Schiarirci, certo, un po' la voce.
Sì, diciamo varie forme di ansia, no? In questo caso si può dire che la tosse diventa un modo per deflettere dalla situazione, no? Per uscire dall'imbarazzo, per creare una pausa rispetto a qualcosa che dobbiamo dire e che facciamo fatica a dire, che non vorremmo dire, che temiamo venga giudicato dal nostro interlocutore, no?
È anche un richiamo il colpo di tosse,
nello,
no?
Stesso
quando
tempo,
vediamo,
sì,
qualcuno che sta per dire sono qua.
E, ecco, in quel caso diventa, come dire, non so, una tosse informativa, se la vogliamo chiamare così, anziché emozionale o emotiva. Certo, però, ecco, direi al di là del richiamo, ma quello che ci interessa è come aspetto di tosse emotiva è proprio il fatto che difficilmente ne siamo consapevoli. È come se di fatto la tosse in quel momento diventasse un tic nervoso simile a toccarsi il naso piuttosto che toccarsi i capelli, mm-hmm, o fare determinati gesti che denunciano appunto la nostra emozione. Nel caso della tosse è chiaro che crea una pausa, quindi può anche essere efficace per prendere tempo rispetto ad altri tic che
non tanto
hanno questa...
prendere fiato, ma prendere tempo.
Prendere tempo.
Oggi l'esercizio che suggerisci, Alessandra, è di provare a prendere la consapevolezza se attraverso il colpo di tosse noi in qualche modo portiamo l'attenzione altrove.
Diciamo che lavorare sulla consapevolezza, l'abbiamo sempre
ci
detto tutte
molto
le volte, è un po' il nostro obiettivo.
Un classico, si spengono le luci poco prima dell'inizio del concerto, scappa un colpo di tosse, più colpi di tosse, quasi per evitare che si accendano durante la rappresentazione. Qui in studio con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Flavio Allegri, dirigente medico della struttura complessa di medicina interna di indirizzo pneumologico all'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano. Buongiorno dottore.
Buongiorno.
Tosse chiama tosse.
Sì, infatti quella del teatro è certamente una delle situazioni più comuni e a questo proposito possiamo pensare a un meccanismo appunto molto riflesso ma anche di imitazione. Una delle teorie più recenti ci spiega come nel vedere una determinata azione, ma anche ovviamente sentendo dei rumori che ci richiamano, come appunto la tosse o vedere uno sbadiglio, siamo diciamo chiamati a ripetere lo stesso meccanismo. Infatti ci sono questi neuroni specchio che ricostruiscono praticamente all'interno nel nostro cervello l'azione che noi abbiamo visto oppure quella che viene richiamata ascoltando un rumore. E naturalmente per imitazione intanto riconosciamo il tipo di azione, la tosse, e capiamo anche il perché si è manifestata. E naturalmente proprio per un meccanismo di imitazione in quel contesto siamo magari portati a ripetere anche noi lo stesso tipo di azione, insomma, certo. E, no, mi ci tenevo a riprendendo la sigla con il film di Anastasia, a ricordare Lidia Simoneschi, che fu una delle doppiatrici più importanti. Infatti tutte le grandi attrici degli anni 50 vennero doppiate da lei, e in fondo la tosse che noi sentiamo in italiano è la sua,
e di questa doppiatrice
Lidia Simoneschi. Sì, ecco.
800 24 00 24 se volete schiarirvi la voce con noi. Tante volte noi avvertiamo proprio questa sensazione di raspino. Parliamo di tosse in questa stagione, in questo momento particolare in cui l'influenza alle porte sta, anzi che più che alle porte, sta raggiungendo il suo picco massimo. Arrivano notizie in America, tutti a letto, ma noi resisteremo. 800 24 00 24 Beh, dottore, con queste tosse astenersi dall'andare a teatro sicuramente, forse anche da uscire di casa. Se il polmone parla in questo modo, meglio lasciarlo tranquillo. Un'espressione che non uso a caso, perché è stata utilizzata proprio da un grande medico. La tosse è stata definita la voce del polmone. Attenzione, chi è questo medico? Svelate il mistero. E a proposito di mistero, chi ci chiamerà al numero verde 800 24 00 24 potrà ricevere a casa una copia di Giallo 24, Il mistero è in onda. 15 racconti scritti dagli ascoltatori di Radio 24 e messi nero su bianco da Giallo Mondadori. Quindi, qual era il medico che ha definito la tosse la voce del polmone? 800 24 00 24. Ma dottor Allegri, a volte la nostra tosse resta proprio un mistero, almeno per noi, perché si comporta in modo strano, insorge in luoghi e in tempi un po' sospetti e quindi poco chiari, ad esempio dopo uno sforzo fisico, oppure quando cambiano le temperature dall'esterno all'interno, quando ci corichiamo e poi ci rialziamo all'improvviso. Dottor Allegri.
Bah, intanto abbiamo sentito nella registrazione diversi tipi di tosse che già possono indirizzarci sia se la tosse la chiamiamo alta per un'affezione a carico delle vie respiratorie superiori, oppure quando è più profonda a carico delle vie aeree inferiori, dei bronchi, dei grossi bronchi, e poi può essere appunto secca, stizzosa, oppure grassa con produzione di catarro. Importante, quando si sono escluse per esempio facendo una radiografia del torace alcune delle grandi patologie, considerare che l'iter diagnostico di una tosse persistente è molto complesso, perché
cosa vuol dire persistente? Deve durare?
Deve durare, classicamente si parla di tosse cronica quando supera le 3 settimane, anche se oggi, visti i cambiamenti atmosferici, soprattutto l'inquinamento, spesso anche quando si ha un'affezione acuta come una bronchite, una tracheite,
non passano
e si tendono a prolungarsi.
Chiediamolo ai nostri ascoltatori se notano, soprattutto negli ultimi tempi, più l'inquinamento sale, meno la tosse passa rapidamente. 800 24 00 24. Quindi l'iter è abbastanza, dottor Allegri diceva, un po' complesso.
Un po' complesso, un test abbastanza particolare, ovviamente nel sospetto, per quando la tosse appunto non è correlata a un'immagine radiologica, normalmente le patologie che ne sono la causa sono rappresentate essenzialmente magari da un'asma bronchiale latente, da quella che veniva definita un tempo sindrome rinobronchiale, cioè un'affezione delle sinusite.
Sì.
Che può anche in questo caso stimolare la laringe, o un reflusso gastroesofageo. È un test che oltre alla spirometria semplice, che analizza appunto
che è un test non invasivo, praticamente
no,
si soffia
si misura il flusso delle vie aeree. Se il flusso è diminuito è un segno di broncostruzione, quindi indirettamente di asma bronchiale, se poi questa è reversibile. Ma ecco, è un test di broncostimolazione, cioè si inala, anche questo diciamo non ha nessuna invasività, per si ripete la spirometria inalando questa sostanza che induce in questi soggetti sensibili, infatti si parla di iperreattività bronchiale, una flessione del flusso delle vie aeree nelle spirometrie che vengono poi successivamente ripetute. Sì. E questo appunto consente di definire una situazione, diciamo, di predisposizione anche alla tosse naturalmente, oltre che al broncospasmo. Quindi quando un test alla metacolina è positivo, ci troviamo in un'area dove diversi eventi, che possono essere anche appunto magari l'attività fisica intensa durante lo sport, l'inquinamento, l'esposizione al fumo passivo o addirittura al tabagismo attivo, il freddo, la nebbia, il reflusso gastrico, ecco, normalmente si può avere una positività del test.
C'è un piccolo test. Alessandra, voglio leggerti alcuni messaggi che arrivano dai nostri ascoltatori stimolati a raccontarci quando la tosse diventa quasi una ciambella di salvataggio, un tic, come l'hai definita. Quando racconto fatti che mi fanno arrabbiare, mi si chiude la gola, inizio a tossire da soffocare, ci scrive Anna.
Ah, quindi in caso di un'emozione forte, no?
Ma, certo.
Lì mi verrebbe da dire, anche se può sembrare semplicistico, perché lavorare sulla rabbia richiede tempo e aiuto e accompagnamento.
E poi e poi voglia.
Ah, sì.
Beh. Che quella è la cosa più difficile,
allora,
no?
Ridiciamolo sempre, Nicoletta, hai ragione. Per lavorare su di sé, e quindi lavorare sull'acquisizione di consapevolezza, sui nostri meccanismi nevrotici, eccetera, è chiaro, prima di tutto bisogna volerlo fare.
Quindi mettersi un po' in discussione.
Mettersi in gioco, sì. Ma tornando
alla
tosse, dicevamo, una tosse emozionale nasconde qualcosa che ha a che fare con un'emozione importante, no? Le emozioni importanti d'altra parte possono essere, per esempio, proprio paura e rabbia, poi con tutte le loro declinazioni di intensità, eccetera, no? E è chiaro che lavorare, per esempio, sul rilassarsi prima di situazioni che possono essere fonte di ansia, di imbarazzo, o d'altra parte riuscire a lavorare sulla capacità, possibilità di dare voce alla nostra rabbia in un contesto protetto che poi ci consenta di affrontare la persona,
sì,
o la situazione,
fare un po' le prove a casa, scaricarsi un po' a casa, ma soprattutto cercate di capire se in alcune situazioni che si ripetono reagite spesso con il colpetto di tosse o con il classico raspino. In linea con noi, e ci seguirà per tutta la trasmissione facendo delle incursioni, abbiamo il dottor Luca Voledo, naturopata. Buongiorno dottor Voledo, benvenuto.
Buongiorno Nicoletta, buongiorno a voi e agli ascoltatori di Essere e Benessere.
Lei ogni tanto farà delle incursioni, anticipavo, e ci suggerirà qualche rimedio naturale.
Senz'altro sì.
Ispirandosi al tipo di tosse di cui abbiamo parlato.
Perfetto.
Ad esempio, a questa tosse nervosa di cui parlavamo, con cui abbiamo aperto la trasmissione, con cui stiamo parlando con Alessandra Callegari e con i nostri ascoltatori, lei che cosa suggerisce?
Per la tosse nervosa l'approccio è diverso rispetto al trattamento della tosse grassa produttiva piuttosto che della tosse secca dei primi stadi dei mali di stagione. Più che agire sul sintomo, cosa che si potrebbe comunque anche fare, bisogna intervenire sulla causa. Si parlava, la vostra esperta citava che è quasi un tic, e spesso insieme alla tosse nervosa ci sono anche altri tic. Allora agiamo sulla armonizzazione della sfera psicoemotiva. Da questo punto di vista i rimedi naturali ci aiutano senz'altro. Un ottimo antidoto in questi casi è la passiflora. Passiflora incarnata, che è una pianta sedativa utile anche per facilitare il sonno, ad esempio, piuttosto che le forme d'ansia, lo stress, le tensioni accumulate che magari poi si manifestano nei rapporti con gli altri con la tossettina. Questa pianta contiene dei flavonoidi, questo è il nome dei loro principi attivi, che aiutano a riequilibrare gli stati di sovraccitazione nervosa, mitigando quindi anche le tante possibili somatizzazioni, tosse inclusa.
Quindi passiflora incarnata in che formulazione, come?
Per esempio una formulazione molto pratica che si può trovare in erboristeria o in farmacia sono le gocce in tintura madre idroalcoliche, quindi si prendono per esempio 30-50 gocce in poca acqua in due dita, due o tre volte al giorno per periodi prolungati, cioè non solo quando si ha la tosse, magari si va avanti anche qualche settimana.
Dottora Voledo, con lei sottolineiamo sempre di fare attenzione se state seguendo una terapia, ci possono essere delle controindicazioni, ci sono per la passiflora incarnata?
Ci sono, che può anche andare a rafforzare effetti di farmaci che agiscono sulla sfera psicoemotiva, quindi ansia e depressione, e quindi potrebbe rinforzare in senso non gradito gli effetti. E in più, come giustamente si diceva, questo può essere fatto una volta che vengono escluse, quindi se la tosse dura da tanto tempo, patologie sottostanti. Una volta, certo, che col medico dice non hai nessun problema particolare, allora si può pensare a gestire questo tipo di malessere.
Allora, e intanto il dottor Avoledo rimane con noi, pronto per nuove incursioni. A volte la tosse compare proprio durante o immediatamente dopo uno sforzo fisico. Dottor Allegri.
Sì, in questo caso, come dicevo prima, individuata per esempio dopo stimolazione, una broncostrizione reversibile, può essere il segno anche di un'asma bronchiale, ecco, magari da sforzo.
Magari da sforzo, e senza sforzi invece dovremmo arrivare al numero di passi consigliato. La scorsa settimana noi stiamo lavorando ad un progetto che mi piacerebbe fare con gli ascoltatori di Essere Benessere, Alessandra, e ogni settimana di lanciare una specie di iniziativa per mettere un po' a punto il nostro stile di vita. La scorsa settimana, ma ci soffermeremo anche questa, abbiamo provato a contare il numero dei passi e ci siamo posti come obiettivo almeno di farne 5.000, ma naturalmente di salire. La cosa non deve essere molto faticosa, perché vale un po' tutto, si fanno passo dopo passo, ma non tutti filati. Quindi voi prendete questo contapassi, mettetevelo, legatevelo alla cintura e poi camminate, lui farà il suo, ma camminate senza fatica, e quindi dovete prendere il passo e anche il respiro. In linea con noi abbiamo il professor Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive alla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università Cattolica di Milano. Buongiorno professore.
Buongiorno Nicoletta, a tutti i radioascoltatori.
Che ormai ho pensato che non la presenterò più, perché ormai è un ospite quasi fisso di Essere Benessere. Allora professore, respirare è fondamentale, anzi voi suggerite che bisogna camminare respirando, cioè camminare un po' a passo veloce, ma mantenere sempre un respiro tale che ci permetta di parlare senza affanno al nostro compagno di passeggio.
Sì, infatti, durante l'attività fisica di media intensità, che è anche l'attività comunque più idonea per la maggior parte della gente, oltre che per aumentare la capacità respiratoria, anche per esempio diminuire di peso laddove fosse la persona in sovrappeso, è consigliabile un tipo di respirazione che comunque preveda sempre sia l'utilizzo delle vie aeree nasali che quello proprio della bocca.
Quindi respirare con il naso e con la bocca.
Sì, nello sport e nell'attività intensa ci sono stati nel passato delle teorie magari un po' discutibili, per cui bisognava respirare principalmente col naso, piuttosto invece ovviamente maggiore la quantità di ossigeno che riusciamo ad accumulare attraverso le nostre vie respiratorie, e meglio è comunque per produrre poi energia per i nostri muscoli.
Quindi bocca aperta e naso aperto?
Sì, direi di sì. Tra l'altro una cosa che si può fare simultaneamente, che è molto facile, che io consiglierei di provare a fare ai nostri radioascoltatori. Molto spesso, quasi sempre, chi non è pratico proprio nello sport e chi magari si cimenta per le prime volte, tende a contrarsi molto, anche per esempio nei muscoli del viso. Questa contrazione inutile, direi, provoca da una parte un aumento di quella che è la fatica generale e conseguentemente anche un respiro più limitato, perché i muscoli e i polmoni sono strettamente correlati, nel senso che più i muscoli diaframmati, coccostali, intercostali sono elastici, e maggiore è la capacità polmonare, la nostra capacità di respirare. Quindi io direi di provare a far questo, radioascoltatori. Provate a camminare, sì, oppure anche a correre, ma lasciate perdere la contrazione dei muscoli facciali. Ne abbiamo tantissimi di muscoli sul viso, cioè più di 60. Ma anche dei muscoli, per esempio, delle braccia. Inutile mantenere le braccia contratte laddove i muscoli che principalmente ci servono nella deambulazione o nella corsa sono quelli degli arti inferiori. Ciò facendo possiamo permettere quindi di riflesso, sì, non attivamente, al nostro respiro di compiere la sua azione nel massimo della sua potenzialità, perché non è costretto da contrazioni che in quel momento tolgono alla capacità respiratoria la sua funzione vitale.
Andiamo ad Antonio, che ci chiama da Frosinone. Il dottor Avoledo pronto per le incursioni naturali? Dottore?
Sì, sono qua.
Eccolo. Allora, Antonio, buongiorno. Siamo in cinque che l'ascoltiamo, almeno da qua. Poi speriamo un po' di più.
Fortunatissimo. Buongiorno a tutti.
Buongiorno a lei.
Grazie della possibilità che mi date. Io volevo approfittare per fare due domande, se era possibile, veloci, così ve lo lascio tempo anche alle altre persone. Una mi riguarda me personalmente e una per mia moglie, se è possibile. Allora, io ho un problema per quanto mi riguarda, che la mattina sempre ho un po' di tosse e produco un po' di catarro, che questo catarro è giallo. Quindi questa cosa mi preoccupa perché sicuramente ha una forma batterica. Allora, io non riesco a capire perché non fumo, diciamo, faccio attività fisica normalmente, insomma, mi sto attento.
Insomma, lei però dice, io son per non faccio nulla di... Cioè, sono quasi però perfetto, ho la tosse al mattino con catarro, mentre la moglie?
No, mia moglie...
Ce l'ha di notte, no?
No, mia moglie ha una tosse secca, una tosse secca e che non riesce, diciamo, a recuperare. Gli dura addirittura un mese, due mesi, però anche lì non si riesce a capire.
Insomma, una grassa, l'altra secca, una al mattino, l'altra non cura. Dottor Allegri.
Bene, partiamo dal signor Antonio, mi sembra.
Sì, Antonio, ecco, da Frosinone, tosse al mattino, buongiorno. Un disturbo abbastanza frequente.
Ma intanto mi consente di definire quella che si chiama bronchite cronica, nel senso che la bronchite cronica è una diagnosi che si fa esclusivamente sul piano anamnestico, non servono radiografie, non servono neanche l'esame obiettivo. È quando l'affermazione di una persona appunto dice, ci racconta che ha tosse per almeno due mesi all'anno, tutte le mattine, appunto quotidianamente,
pur non fumando,
da almeno due anni. Normalmente, nel caso della bronchite cronica, la causa più comune è proprio il fumo di sigaretta, però ci possono essere anche altre forme, per esempio, adesso ovviamente non dico che sia quella del signor Antonio, però le bronchiectasie. Le bronchiectasie sono delle piccole circoscritte più o meno diffuse nell'albero bronchiale, dilatazioni del bronco, dove diciamo la capacità delle ciglia che ripuliscono il bronco viene un pochettino meno. I secreti si accumulano in questa zona, che intanto facilitano magari delle infezioni, quindi delle bronchite acute, delle riacutizzazioni, e poi determinano una produzione eccessiva di catarro.
Questo quindi potrebbe essere il caso di Antonio.
Potrebbe,
questa
naturalmente.
Questa situazione, ecco, che si verifica nei bronchi, che raccolgono più.
Certo, naturalmente oltre al fumo di sigaretta anche l'inquinamento è molto importante nel determinare, per cui il non essere fumatore oggi non è una garanzia per non avere la bronchite cronica. Insomma.
Mentre per chi, come la moglie di Antonio, ha questa tosse secca, che non... noi tendiamo la tosse secca in qualche modo di trattarlo, di aiutarla, in modo che diventi grassa, e siamo più sollevati se riusciamo a fare questo passaggio, con la speranza che la tosse, una volta diventata grassa, guarisca. Non è sempre così, però.
Beh, no, questo va bene naturalmente nel decorso, diciamo, delle forme acute, diciamo, di tipo virale che si contraggono durante la stagione invernale. Per esempio, è comune iniziare magari con una infiammazione delle alte vie aeree, poi via via la tosse da secca diventa grassa, proprio perché come nella rinite, insomma, ecco, si ha questa evoluzione naturale. Quando la tosse è cronica e rimane secca, a parte possiamo riprendere il discorso di quelle cause che avevamo visto quando avevamo parlato del test alla metacolina, ma consideriamo anche altre situazioni, per esempio l'uso di farmaci. Non sarà sicuramente il caso
però
della
ci
signora,
sono farmaci, è meglio
ci sono farmaci
che
possono
tosse.
Dare tosse come effetto collaterale,
come ad esempio gli antipertensivi.
Alcuni antipertensivi, quindi di uso molto comune naturalmente.
Dottor Avoledo? Ecco, siamo pronti per un rimedio naturale, per poi passare la parola al professor Tirelli e ad Alessandra Callegari.
Mi ricollego a quello che diceva il dottor Allegri e anche l'ascoltatore. Partiamo appunto dalla tosse secca, che in questo momento è anche abbastanza frequente come primo stadio dei mali di stagione. Appunto, ricordavi tu che l'influenza che adesso c'è, ma anche più frequenti virus parainfluenzali. la tosse secca non sempre diventa produttiva, perché in realtà, appunto questo lo dicevate benissimo in studio, tutto ciò che irrita, quindi anche fumo, polvere, smog, allergeni, colpi di freddo, può provocare tosse secca stizzosa, ecco una parola che la identifica bene spesso. In questi casi è d'aiuto una pianta di cui abbiamo parlato spesso, perché è meravigliosa, semplice, si trova facilmente e molto efficace in tante circostanze, che è la malva, una pianta ricchissima di mucillagini che formano una specie di patina protettiva all'interno delle primissime vie respiratorie anche. Lo stimolo a tossire si calma anche perché queste mucillagini, questi principi attivi, trattengono acqua e quindi reidratano le mucose irritate e infiammate. Anche qua, brevemente, una preparazione per i nostri ascoltatori molto facile: è una tisana che si prepara a freddo, quindi senza usare il gas, senza usare il fuoco, si ottiene molto facilmente. Basta mettere in infusione un cucchiaio di fiori e foglie di malva, quindi il taglio tisana, così si suol dire, quello che si compra in erboristeria, un cucchiaio per tazza d'acqua a temperatura ambiente, si copre e si lascia riposare anche per 6-8 ore, quindi poi è pronta per il consumo.
Facile.
Si può consumare
diverse volte al giorno. Questo si può fare anche in ufficio.
Sì, si fa un mezzo litro magari, quindi un cucchiaio.
Così
per
si divide anche con gli amici, dei colleghi. Tutti di malva. Professor Tirelli, chissà se i nostri ascoltatori hanno provato nel frattempo a fare una corsetta, ad accelerare il passo e per notare se i muscoli erano tesi oppure belli rilassati. Non sappiamo, ma salutiamoci con un consiglio.
No, il consiglio è proprio questo: prendendo spunto da questo esercizio molto facile da farsi, che appunto decontrarre i muscoli che non servono e cercare nella vita di smussare gli angoli. Cioè, spesso abbiamo delle contrazioni della vita che sono a volte inutili, allora cerchiamo di eliminarle e godiamoci più il bel respiro della nostra vita.
Dalla corsa alla vita. Grazie professor Tirelli.
Grazie a tutti, buona energia a tutti.
Grazie Alessandra.
Beh, io mi sento proprio di riallacciarmi a quello che ha detto Stefano Tirelli, perché una delle cose fondamentali che verifichiamo quando appunto facciamo gli esercizi di bioenergetico, comunque degli esercizi di consapevolezza corporea, è che verifichiamo che le persone, che tutti noi siamo bloccati e rigidi, quindi contrazione, blocco. E lui parlava di liberare la muscolatura del viso. Un buon modo per liberare la muscolatura del viso, mi pare che forse anche un'altra volta ne abbiamo parlato, è quella di esercitarsi a fare le smorfie. Quindi al di là del sentirsi ridicoli, prenderli un po' come un gioco, e esercitarsi a muovere, facendo le smorfie, tutta la muscolatura, quindi mobilizzare bene la mascella, mobilizzare la muscolatura delle guance, eccetera. Che a prescindere dall'obiettivo...
Funziona anche per le rughe questo.
Volendo.
Dai, no, perché diciamo più che... i vantaggi
allora più che dire funziona per le rughe, perché poi chissà quali aspettative ci si crea, non è che le rughe spariscono. In realtà, facendolo diciamo per un minuto questo esercizio delle smorfie, e poi fermandosi, chiudendo gli occhi, lo sottolineo sempre perché è un modo per concentrarsi di più
dentro.
Su di sé, si potrà proprio sentire che la muscolatura del viso è stata attivata, la circolazione è stata attivata. È anche una sensazione molto piacevole, molto divertente, ma ha degli effetti sul lungo periodo, medio-lungo periodo, nel abituarci a rilassare tutto il possibile. Un'altra cosa che mi sento di dire, vi farà ridere, visto che stiamo parlando di tosse, di voce, eccetera. In realtà una delle prime condizioni per verificare che siamo rilassati nel corpo, a cominciare dalla posizione in piedi, è innanzitutto quello di non avere le ginocchia tirate indietro, ma leggermente flesse, no? Perché ginocchia tirate indietro, tese, vuol dire irrigidire tutto il corpo. Tutto il corpo vuol dire irrigidire natiche, ano, muscolatura dorsale, colonna e muscolatura addominale. Se io ho la muscolatura addominale contratta, è ovvio che avrò il diaframma bloccato e quindi respirerò poco.
800 24 00 24. Abbiamo Teresa da Roma, poi Rosa Maria da Modena e Massimiliano da Milano. Iniziamo con Teresa prima delle informazioni sul traffico, intanto che Carmelo Lauricella fa finta di non vedermi, perché Teresa, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno e grazie dello spazio. Ho una domanda che riguarda mio figlio che ha quasi 10 anni.
Sì.
Dunque, premetto che è un bambino che ha avuto molti problemi di salute, per cui è un bambino molto medicalizzato e che ha avuto molta esperienza di ospedalizzazione. Comunque mio figlio soffre di una strana asma e di una tendenza al broncospasmo, ma è stato ritenuto dall'allergologo e dal pneumologo non allergico.
Sì.
Ha continuamente una tosse con anche, come dire, po' di fame d'aria, con annaspa un po', tosse stizzosa, che è stata appunto ricondotta, e anche una iperproduzione di catarro, infatti anche una ipoacusia per questo motivo, è stata un po' ricondotta a appunto a una forma di asma, che però non si capisce da cosa dipende. Diciamo che anche però mi sono accorta che questa cosa avviene per motivi di nervosismo, cioè quando è nervoso.
Quindi c'è anche una componente un po' di tensione psicologica, giusto?
Non si completa perché ha sempre questa fame d'aria, e succede spesso, insomma, quando ha in situazioni particolari di nervosismo, anche quando gioca con i giochini elettronici.
Dottor Allegri, asma in un bambino piccolo, insomma, 10 anni, che, con questa tosse che si ripresenta anche in situazioni in cui il ragazzino è un po' teso, un po' nervoso, ma anche in modo particolarmente concentrato, i videogiochi.
Intanto volevo riprendere un particolare che la signora citava, che era appunto l'ipoacusia. Potrebbero esserci appunto delle affezioni delle alte vie aeree, delle, soprattutto anche magari delle otiti catarrali, che spesso si possono verificare, quindi una situazione che è magari correlata a un'ipersecrezione, a delle sinusiti croniche, e si sa che i secreti appunto che vengono praticamente ingeriti vanno a stimolare proprio la laringe, quindi possono determinare una tosse persistente stizzosa, e possono essere ad esempio una causa di questo tipo. Oppure naturalmente ritorniamo al discorso dell'iperreattività bronchiale, perché se
che era un po' il corrispondente, certo, dicevamo col dottor Allegri, del naso ribelle, che in alcune situazioni il nostro naso inizia a starnutire, e così capita la tosse che arriva, irrompe all'improvviso in cambiamenti di clima, oppure
questo anche in soggetti non allergici, appunto come il caso del bambino.
Massimiliano, buongiorno da Milano. 800 24 00 24, ricordo la domanda di oggi: la voce del polmone, così è stata definita la tosse da un famoso medico. 800 24 00 24, svelate il mistero per ricevere a casa Giallo 24, il mistero è in onda. Massimiliano, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie per avermi fatto partecipare. Dunque, io sono un infermiere che lavora in un ospedale di Milano che ha smesso di fumare da più o meno 4 mesi. Io ho dovuto smettere perché, per dare l'esempio, mio figlio che ne ha 15, perché vuole cominciare lui.
Certo, ha fatto bene.
E penso che qualche sigaretta quando a scuola se la faccia, io non lo vedo, continuo a dirglielo, ma non c'è niente da fare.
Ha iniziato bene a dare il buon esempio, Massimiliano. E che succede?
Spero che funzioni. Dunque, io non è che soffro tutti i giorni di tosse, però la tosse c'è, tosse secca, dovuta anche un po' a raucedine.
Sì.
Vivo in un appartamento dove non ho termosifoni, ma ho pannelli sotto il pavimento. E al lavoro praticamente siamo in un pronto soccorso dove non ci sono finestre per il ricambio d'aria, e ci sono dei termo, come si può dire, sono neanche degli scambiatori d'aria, roba abbastanza vecchia, dove praticamente mi tocca tenere gli accesi tutti i momenti per poter...
Non la sentiamo più tanto bene, ma abbiamo capito perché Massimiliano ci ha dato, oltre a dirci che ha smesso di fumare per dare il buon esempio a un figlio, che è un'ottima idea, ci ha dato anche delle indicazioni, dottor Allegri, per nel pannelli, riscaldamento, e quindi ci invita a fare una relazione tra l'aria, l'ambiente in cui viviamo, e la nostra tosse.
Certo, intanto non è probabilmente il suo caso, perché però spesso lui ha smesso di fumare, e gli faccio tantissimi complimenti, circa 4 mesi fa. Spesso la tosse prosegue in un soggetto che è stato fumatore anche per molto tempo, e in genere però è produttiva, anzi spesso i pazienti raccontano che aumenta un pochettino la produzione di catarro nei primi mesi.
Mentre questa secca ci può far
invece pensare
una
proprio
all'ambiente,
a un inquinamento indoor che può essere importantissimo, certamente il microclima dell'appartamento in cui viviamo, oltre all'inquinamento esterno che chiaramente può anche influire, è legato appunto alle condizioni di microclima, quindi l'aria particolarmente secca, poi appunto tutte le componenti dell'inquinamento dell'appartamento, che possono essere ad esempio l'uso dei fornelli, certo, la mancata reazione, come citando appunto il caso del pronto soccorso, che è l'ambiente di lavoro
che lei conosce bene, certo, dottore. Dottor Avoledo, pronto per una nuova incursione?
Sì, due velocissimi, rispondo anch'io, approfitto agli ascoltatori. Per il bambino della prima signora, moltissimi bambini vengono letteralmente miracolati nelle tossi, nel catarro, appunto si parlava anche di otite, dalla fortissima riduzione, se non sospensione per qualche periodo, di tutti i prodotti di latte derivati, che sono prodotti mucipari, quindi producono muco, quindi soprattutto se il bambino mangia il caffè latte tutte le mattine, poi anche il formaggio, lo yogurt, è un bel tentativo a costo zero. Sì. E per il secondo ascoltatore, appunto si parlava di microclima, spesso si beneficia grandissimamente della semplice acquisto degli umidificatori d'aria, anche elettrici, soprattutto in quegli ambienti in cui non ci sono umidificatori sui caloriferi e umidificatori sui caloriferi.
Questo potrebbe essere già un piccolo, no?
Un piccolo suggerimento, grande miglioramento, però, perché l'umidità, ecco, dell'aria è assolutamente indispensabile per anche idratare correttamente le mucose.
Diamo delle rapide, semplici indicazioni per la notte, siamo in chiusura, prima di andare a vedere se qualcuno di voi ha indovinato il mistero, la voce del polmone. Dottor Allegri, una tosse stizzosa che compare di notte ha delle caratteristiche precise, una tosse che in realtà non è un problema del polmone o dei bronchi, ma del reflusso, la malattia così chiamata del tornare su. Dottore, che tipo ha, che caratteristiche ha questa tosse?
Ecco, sì, normalmente si manifesta particolarmente di notte, anche se non solo, una tosse secca, persistente, legata appunto al reflusso del succo acido gastrico, sì, in esofago, può dare appunto una stimolazione dei recettori della tosse e quindi provocare questo tipo di sintomo.
È una tosse solitamente secca che compare di notte, vero?
Prevalentemente, non solo, però ecco, di notte, perché naturalmente in posizione sdraiata, quindi clinostatismo, insomma, diciamo, sì, è più facile che si abbia un reflusso del liquido fino addirittura alla laringe, quindi avere una tosse un pochettino più importante.
Un consiglio, naturalmente, è trattare il reflusso, e ci sono degli alimenti che vanno limitati, esatto, eccetera, ma tanto che rimaniamo a letto, dottor Allegri.
Condizioni, certo, ecco, comportamentali, sì, che sono intanto quella di mangiare non tanto tardi, se è possibile, fare una passeggiata dopo il pasto è fondamentale, sì, e soprattutto alzare la testata del letto, non tanto usare il doppio cuscino quanto riuscire proprio ad avere un letto inclinato, con, sì, naturalmente la parte della testa un po' superiore.
Un rapidissimo consiglio dal dottor Avoledo, se c'è, perché
sì,
abbiamo...
Sì, certo che c'è, velocissimo, un doppio rimedio, uno per il reflusso, quindi il primo vagone del treno, e uno per l'ultimo, cioè la tosse. Per la tosse giovano anche qui presidi fitoterapici mucillaginosi, come ha detto la malva, ma anche l'altea, la piantaggine, che hanno un'azione emolliente e proteggono le mucose dalla risalita dei succhi gastrici. E uno anche per agire direttamente sul reflusso, per i nostri ascoltatori più golosi, la liquidità. Anche la radice, il tronchetto, quello che sia, sì, i principi attivi estratti dalla radice, la glicirrizina e l'acido glicirretico, hanno delle capacità di agire sulle mucose di esofago e di stomaco, disinfiammandole. Quindi,
perfetto. Abbiamo preso nota. Antonio da Milano risponde al nostro domandone. Buongiorno Antonio, sì, ha svelato il mistero?
Buongiorno a tutti, la risposta è Ippocrate.
Bravo, Antonio. Antoniuccio, allora grazie Antonio, Giallo 24 al mistero in onda, non è un mistero, noi ci ritroviamo domani come sempre dopo il GR delle 11, ringrazio i miei esperti, Alessandra Callegari, che potete leggere anche sul Daily Lab, il dottor Flavio Allegri, se tu, a domani.